Come sempre la parola di Dio va a fondo. Se noi pensavamo, iniziando il cammino di Avvento, di prepararci al Natale, con tutto ciò che poi questo richiama, che pure è vero, per noi questo Natale sarà il Natale coi parenti, saranno delle feste, la stessa liturgia, no? I canti natalizi. Se noi pensavamo questo, vedete come la parola di Dio ci porta invece fino in fondo. L'avvento di cui si parla non è il Natale. L'avvento di cui si parla sono le cose ultime. E questa liturgia, questo itinerario anche, ci fa entrare in un lavoro su di noi per educarci all'attesa delle cose future. È come se noi dovessimo prendere delle creature, le quali sono ripiegate sulla cena di stasera, sulla festa di domani, al massimo a Natale, le feste di Natale, le vacanze, e scavare dentro di loro l'attesa per ciò che deve accadere o verso colui che deve venire. E questo è un aspetto fondamentale, per alcuni versi è interessante. Il primo, capito? Quando il Signore deve venire a dire facciamo un viaggio, non parla neanche delle tappe intermedie, va subito alla fine, subito alla fine. È un aspetto fondamentale della rivelazione di Gesù. Gesù ritornerà. Noi stiamo aspettando che il Signore torni e tutta la nostra storia lo sta aspettando. Ecco, basta dire la cosa così, fare questo avviso all'inizio del viaggio per sentire tutti i viaggiatori persi, no? Non hanno intenzione di fare un viaggio così, i viaggiatori, no? Cioè, la concezione che noi abbiamo della storia ormai ha completamente cancellato questa concezione singolare del cristianesimo. Chi aspetta che il Signore deve tornare? Tra i cristiani, dico, non nella civiltà. E invece la concezione che hanno i cristiani della storia è quella di un cammino aperto, è una strada lineare che parte da una promessa e attraverso le vicende del tempo avrà un compimento quando colui che deve venire verrà. E stare nella storia è attendere uno che deve venire. Ecco, misuriamo con fatica il cambiamento profondo che è avvenuto in questa civiltà e nella nostra coscienza, proprio su questo aspetto decisivo della concezione del tempo e della storia. È come se la secolarizzazione un po' alla volta avesse lasciato giù i sipari, no? È come se un po' alla volta l'orizzonte della secolarizzazione avesse sulla scena del nostro mondo sbarrato la linea della storia. Cioè, la storia che noi pensiamo è un giro qui? Non è così, aspettando che la storia si apra. È così? La storia per noi non ha un compimento, non è l'attesa di colui che deve venire per compierla. E questo genera una concezione della storia come un cammino senza uscita, con un orizzonte chiuso. E allora non è più possibile per noi sperare un riscatto. Vedete come sono legate le cose? Un riscatto da questo tempo, dalla schiavitù di questo tempo, dal peso di questo tempo, ma diventiamo piuttosto schiavi di questo tempo. Non è più la nostra, quando noi agiamo, non compiamo più un'azione che è tenuta aperta da una speranza. Ma la nostra assomiglia molto alla fatica di Sisifo. La fatica di Sisifo era, secondo il mito, quella di tirar su, no? Facendo rotolare il masso sulla cima. E poi quando si arrivava quasi in cima, il masso tornava giù da capo. Ecco, quando l'orizzonte è chiuso, l'azione dell'uomo rotola su se stessa, ricade su se stessa, e invece di liberare l'uomo lo schiaccia. Questa è la fatica di Sisifo dell'uomo d'oggi, tutto ripiegato sul suo presente, inteso solo a conservare o aggiungere quello che manca, in una specie, appunto, come fa Sisifo, no? In una specie di ricominciamento continuo che non conclude mai, perché non può mai compiersi. Cioè, si tratta solo di vivere ancora un po', di mangiare ancora alcune volte, per esempio, di andare al cinema ancora qualche volta, ma non appunto di arrivare su un punto e poi scavalcare, e poi andare. Dove? Allora è chiaro che la fine, perché la fine viene, è chiaro che la fine, dice Gesù, può essere solo un disastro. Cioè, per uno che continua ad andare col treno in giro così, il fatto che vengono a dire adesso è finita, è solo un disastro, è solo la fine, è l'irruzione tragica di qualcosa che viene come un ladro, inaspettato e indesiderato. Apposta in questa civiltà non si può parlare della fine. Apposta la morte da noi non può essere neanche nominata, neanche pensata, neanche considerata, è inguardabile. Perché la morte è semplicemente la fine, la cessazione, la distruzione. Non c'è niente da immaginare in rapporto alla morte. Quindi l'ideale nostro è di morire con una mazzata in testa, d'improvviso, senza accorgerci, no? Spaccare la testa da qualche parte. Che non ce lo dicano neanche, no? E allora in un mondo preso da questa distrazione, o da questa schiavitù, o da questo oblio della promessa, appunto, la venuta del figlio dell'uomo sarà come l'abbattersi di una catastrofe, come ai giorni di Noè, dice Gesù. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, marito, quello che facciamo noi del resto. Però appunto Gesù lo dice in una maniera, perché noi diciamo, cosa devo fare? Ma c'è maniera e maniera di fare, di prendere marito, moglie, di mangiare e bere. Questi senza speranza, appunto, si occupavano solo di sopravvivere, di assicurarsi ciò che mancava al presente, finché venne il diluvio e non si accorsero di nulla, perirono tutti, senza accorgersi. E con questa distruzione furono distrutti tutti i legami. Vedete, quel racconto che fa Gesù è crudele. Cosa c'è di più solido, di più bello, di uomini che lavorano nei campi, di donne che stanno preparando la cena in casa, di due che si abbracciano nel letto? Ebbene, queste cose, tutti i legami che parevano solidi, vennero distrutti. Gli uomini che lavoravano nel campo non ritornarono più nella città per la quale lavoravano. Le due donne che macinavano alla mola non potevano più tornare in casa per dar da mangiare alla famiglia, e i due era inutile che si abbracciassero perché non c'era più nessuna promessa da darsi, nessun figlio da fare, no? Quei legami furono distrutti perché, vado avanti a intendere cosa vuol dire Gesù, certo non perché si è divertito Dio a spaccarli. Questi legami sono stati distrutti perché erano vuoti. Non erano sicuri, stavano sotto il segno di una precarietà e di un'illusione che alla fine ha semplicemente rivelato. Se questi legami dipendono da me, è chiaro che quando arriva la morte sono andati i legami. Se la loro consistenza è quella che gli do io, cosa può resistere? Non erano riusciti a creare un legame con la promessa più forte di loro. Resiste solo ciò che si lega nella fede alla promessa. Non erano diventati l'occasione di stabilire un'alleanza con colui che deve venire, perché allora non sarebbe stato un ladro. Se le cose della vita fossero state l'occasione di conoscere colui che doveva venire, quando colui che deve venire viene, sarebbe l'ospite, non sarebbe il ladro che scassina e che distrugge. Solo se attraverso le cose della mia vita, le mie azioni, si fosse stabilita l'alleanza, se mi fossi già messo d'accordo, ci fossimo già visti, ci fossimo già parlati, ci fossimo già amati, soltanto allora io potrei aspettare colui che deve venire, il figlio dell'uomo, non come un ladro che minaccia le mie cose, la mia vita, ma come colui che sta alla porta e bussa, Io sto alla porta e busso, se tu mi aprirai io entrerò e cenerò con te. Ed è pronto a entrare a banchettare e far festa con me. Cioè, il Signore sembra dire, ma vedete appunto come queste battute siano profonde, no? Quando il figlio dell'uomo ritornerà, chi sarà per te? Un ladro che ti deruba del presente? O l'ospite atteso che finalmente riempie la tua solitudine inquieta e l'inquietudine della tua casa, quello che aspettavi? Dipende dalla tua fede. Dipende dalla maniera in cui vivi, dipende dal legame che riesci a stabilire nella tua vita, nelle tue scelte, nel tuo modo di vivere con la promessa. Se tu difendi il tuo presente come fosse il tuo tesoro, allora ti sarà tolto all'improvviso come da un ladro. Se tu invece ti dai al tuo presente come a un comandamento, appunto, come una parola, come una promessa, in attesa vigilante di colui che promette. Se lo vivi come occasione di un'alleanza, allora alla fine sarà l'incontro con colui che la tua vita aspettava. E questo è il tema di fondo che sta sotto la concezione cristiana. La storia come alleanza di Dio con l'uomo. Questa è la dimensione cristiana della storia. Cioè Dio non arriva alla fine imprevisto, ma entra nella storia di cui è l'origine per legarsi con l'uomo. Cioè Dio esiste per l'uomo, per legare con l'uomo, e ciò che li lega, l'alleanza, il contenuto dell'alleanza, è la storia, è il mondo. È il mondo e la storia che gli uomini vi creano. È il mondo e la libertà con cui io attraverso il mondo, appunto. La meravigliosa e tragica storia che Dio vuole costruire con l'uomo, questa è l'alleanza. E quindi il fatto di avere Dio come alleato, leggete la Bibbia che c'è continuamente questo gioco, no? Ma guardate la religione, guardate perché siamo venuti a messa stasera. Aver Dio come alleato non vuol dire avere un protettore, non si sa mai. Non vuol dire avere magicamente un sostegno nel caso della necessità. Non è l'interventismo miracoloso che fonda l'alleanza. È un legame d'amore, appunto, è un fare qualcosa insieme, che è la storia. L'alleanza impegna Dio in una promessa, in una fedeltà senza pentimenti, e affida all'uomo una responsabilità, perché all'uomo viene lasciata tutta la sua libertà e la sua responsabilità. E la storia è questo dialogo in cui l'uomo è chiamato ad amare l'origine, il creatore, la sua parola, la volontà di Dio, il quale è tutto impegnato a rispettare l'uomo e a coincidere con la sua libertà. È come, cioè, diventare alleati da parte di Dio vuol dire: io amo tanto l'uomo che voglio che lui voglia quello che voglio io, ma lo deve volere lui. E questo è il gioco dell'alleanza. E questa alleanza si realizza nelle azioni dell'uomo, quindi come ai tempi di Noè, si realizza nel mangiare, nel bere, nel lavorare, nel costruire la casa, nel costruire la città, nella fragile, incerta, tragica costruzione della storia, laddove bisogna cercare di raccogliere le intenzioni di Dio e laddove l'intenzione di Dio è di raccogliere le nostre intenzioni. Grazie all'alleanza le intenzioni di Dio e quelle dell'uomo si incontrano, coincidono e cooperano. La legge di Dio è la libertà dell'uomo, il dono della legge è la libertà, appunto. Il dono che Dio fa di sé per fondare la nostra libertà, e la nostra libertà è l'obbedienza, è la fede, appunto, per compiere questa meravigliosa opera comune. Questo sogno, quello di fare alleanza tra Dio e l'uomo, noi l'abbiamo in qualche maniera visto ecco chi stiamo celebrando. Noi l'abbiamo visto in quel passaggio tra noi come di un lampo anticipatore di un uomo di nome Gesù. Lì si è realizzata l'alleanza, anche se è stato un passaggio di uno tra noi, quindi continuiamo a guardarci indietro, a parlarcene, a ricordarlo, a scavarci dentro, a vedere come mangiava, appunto, come entrava nelle case, come soffriva, come dichiarava la fine della città, come ha dato la vita per essa, eccetera. No. Colui che deve venire è già venuto, e questo è tutto il gioco cristiano, no? Il sogno di Dio al quale noi guardiamo come a qualcosa che deve venire, in realtà c'è passato accanto. Questa è la debolezza del cristianesimo. Al semaforo c'è passato accanto uno, era lui. Punto. Colui che deve venire è già venuto, seppure per poco e fugacemente, da noi. Questo è l'altro aspetto dell'Avvento. Celebriamo colui che deve venire e colui che è venuto in maniera unica, definitiva, sembra impossibile in una vita fugace come questa, in una vita leggera, in una vita così dispersa nella storia, che sia avvenuta l'unica e definitiva alleanza. E lì nella storia di quest'uomo, nel mistero della storia di quest'uomo, è affiorata nella nostra storia la rivelazione, è affiorato il mistero nascosto da secoli, il sogno di Dio che abita e lavora la nostra umanità fin dall'inizio. E il mistero cos'è? È il mistero dell'uomo nuovo, del figlio dell'uomo, della creazione dell'uomo. Dell'uomo, della comunione in un solo corpo dell'umanità, del Cristo tutto, appunto, dell'uomo. Cioè Dio ci ha pensato, ne ha pensato uno che fosse la verità di tutti, perché pensa ai tutti come uno, appunto, l'unità dei tanti, questo è il mistero nascosto da secoli in Dio. O, se volete, il desiderio di Dio di fare di questa immensità di uomini che si perdono, che non nascono neanche, che nascono storti, che quando sono belli si ammazzano, che muoiono per il cancro, che disperati si fanno i dispetti, di fare di questa gente, no? Il suo figlio, appunto. Di fare una tavolata unica, appunto. Il figlio dell'uomo, che Dio concepisce all'origine, è la concezione originaria, appunto. Dio è Dio perché concepisce il figlio, appunto. E lo concepisce subito legato a una moltitudine di figli, che saranno tutti gli uomini che Dio ama, uno a uno. Ebbene, questo figlio dell'uomo, che è venuto e che deve venire, continua attraverso la storia da sempre a venire. Egli passa. Del resto non può che passare nella nostra storia. Qui, anche se viene Dio, deve passare, deve fare il giro. Non è che uno può venire e dire io sono qui per sempre. Passa, è passato. Passa e forma. Il figlio è il passatore, appunto, è l'inviato, è il missionario. Passa e forma attraverso i milioni, miliardi di avventure della storia umana. Forma il figlio dell'uomo. Attraverso le avventure della storia umana, con le sue glorie, le sue miserie, i suoi errori, i suoi peccati, la storia di ciascuno di noi, la storia dell'umanità intera, è il luogo dove prende forma l'alleanza. Ed essa ha la forma unica della Pasqua di Cristo, il passaggio. Passaggio fulminante ha avuto la forma della Pasqua, nella quale si rivela con tragica profondità l'abisso della libertà dell'uomo che mette a morte il figlio dell'uomo. altra verità abissale, che la Pasqua rivelerà in maniera piena, ma che già il Natale, sapete, i testi dell'infanzia sono pieni del preannuncio della morte, perché dove arriva il figlio dell'uomo c'è il maligno, c'è la violenza dei fratelli che uccidono il figlio dell'uomo, appunto. Dove si rivela la profondità della libertà dell'uomo che mette a morte il figlio dell'uomo e l'abisso della fedeltà di Dio, che si rivela nella fiducia del giusto assassinato e il figlio prediletto che mantiene fedeltà alla promessa nella morte che ci salva. Quello che è successo nella morte e resurrezione di Gesù, quello che succederà quando Gesù ritornerà come Signore della storia, succede adesso, stasera, domani mattina, stanotte, ogni momento, perché la creazione dell'uomo nuovo è in cammino nella storia. Cristo è lì, nelle nostre scelte, in incognito. Altro tema del Natale, il nascondimento. È lì in incognito perché si è lasciato spazio alla nostra libertà. Che alleanza sarebbe se non lo cercassimo, se non lo perdessimo, se non lo aspettassimo? Per questo egli viene nella nudità di cui il Natale è paradigma, o nell'impotenza, anche se questa debolezza di Dio è più forte di tutte le potenze del mondo. Cristo è lì, ma gli uomini lo ignorano, e anche quelli che si reclamano il suo nome, anche la Chiesa, si sbagliano facilmente sui segni della sua venuta. Non credete sempre neanche alla Chiesa, è qui e là. La Chiesa, poveretta, spara anche. Certo ha una fedeltà, ma la fedeltà gliela garantisce il Signore. Egli si fa trovare nella notte e nell'enigma delle nostre esistenze, nella notte oscura delle nostre croci, ma anche nelle gioie che sono così spesso ambigue e tenebrose come le nostre passioni. E quindi si fa trovare al fondo di una libertà che bisogna subire, che bisogna cercare, che bisogna costruire. Si fa trovare nella prova della vita. La prova della vita. La discrezione di colui che viene ci mette alla prova. E la prova è la maniera in cui si esercita la nostra libertà e il nostro amore. Dio ci fa attraversare la prova per vedere cosa abbiamo nel cuore, per vedere se ci stiamo a diventare Suoi amici, se ci stiamo a fare alleanza con Lui. Le prove che ogni giorno la vita ci fa affrontare non sono le offese di un ladro o di una realtà dispettosa che si diverte a farci soffrire, o a toglierci quello che noi sempre, da capo, inutilmente cerchiamo di costruire e di abbrancare. Sono le prove attraverso le quali impariamo ad amare e a riconoscere la promessa di un incontro che finalmente compirà quello che fin da principio ci è stato promesso e aspetta con ansia di realizzarsi per noi.